diciamo scuso e diciamo una forma di liberalismo molto particolare. Intanto è un handicap, è una memoria. Ed è per questo che prima di cominciare dei lavori in senso proprio stretto, io darei la parola al dottor San Giorgi che ci fa un bellissimo saluto, poi ci lascerà, ma era veramente per me molto importante sentire la voce di qualcuno che è erede di studio.
Benvenuti a tutti naturalmente. Venendo qui stamattina a pensare che cos'è che ci fa venire qui poi un sabato mattina, quindi una giornata famosa come questa. Credo che ci unisca qui la stessa passione civile del nostro paese e la stessa preoccupazione per come vanno le cose nel nostro paese. L'ultimo orario stamattina, l'ultimità del visto che parla di una percentuale di disoccupazione che va dal 30%, un giorno di cui senza lavoro, cifre davvero spaventose. Allora, che cosa facciamo rispetto a tutto questo? Noi cerchiamo con il nostro lavoro, con le nostre iniziative, con la nostra produzione politica, anche culturale, di fornire ai decisori degli strumenti per risolvere le nostre situazioni. E credo che anche stata questa questo, visto che tra i tanti temi all'ordine del giorno c'è un aspetto che riguarda le misure di custodia cautelare. Ecco, mi riferisco solo a questo aspetto qui, vicino a questo aspetto qui. Pochi giorni fa la Camera è stato presentato un documento agghiacciante, un video filmato sulla situazione dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari italiani. Non so se qualcuno lo c'era, io c'ero, ho visto quell'immagine. Credo che io ho fatto fatica, non so, sono andato a casa a constatare che la mia casa sia pulita, come il bagno sia in ordine, come si possa mangiare in prima moderna, ma insomma di eccezionale dignità. Era un inferno. Allora, che italiani come noi vivano contemporaneamente con questa dimensione dell'inferno, dimenticata. Questo è allucinante, impossibile, è intollerabile. Ecco, allora penso che tutti noi con il nostro lavoro non risolviamo direttamente con il problema, ma dobbiamo aiutare il meccanismo degli impianti, delle passioni, delle decisioni del paese ad arrivare lì, ad arrivare in quei luoghi spaventosi in cui i nostri concittadini con un fine ben amaro, perché purtroppo poi non si sa la folla lì, vivono in queste condizioni. Faccio riferimento a questo perché voi parlate di un tema che insomma coinvolge in qualche modo anche questo, ma credo che sia un momento così di ripresa, di nuovo governo, di nuove attività, il nostro modo di far sentire la voce, perché insomma si vive in condizioni non solo più democratiche, ma anche più dignitose e più umane del nostro paese. Grazie.
Grazie. Questo concreti, quelle cose concrete che oggi troviamo. E vorrei fare una premessa, brevissima. Noi non siamo qui per fare una delegazione, siamo qui per offrire un servizio, si diceva una volta, diremmo un'occasione sforzo nostro, tra persone che hanno una storia importante, hanno una appartenenza a un punto d'altro della situazione politica di Grazia, ma che qui sono per uno passaggio dalla situazione culturale alla proposta oggettiva e concreta. Un passaggio non banale, un passaggio che in qualche modo è asimmetrico, che chi parla pensa ai liberali, pensa a persone colte, a persone che hanno una storia culturale. Oggi, se si vuole essere veramente liberali, nel senso proprio anche della tradizione, oppure meno liberale, è quello di partire da un'analisi, ma non fare un'analisi, ma fare proposte concrete. Ed in questo senso io non mi soffermo oltre e della introduzione di Vincenzo Colita, che sarà il punto di partenza, io darei la parola ad una persona che quando tu dici dimmi di un liberale, questo è Valerio Sabatini. A te la parola.
Grazie molto Mario, sono venuto soltanto per chiedervi scusa perché alle 10:15, ossia inaugura a Monte Mario, che è utilissimo, la casa di Ernesto Napra. Io ho dato da tempo, mesi, la promessa di esserci, mi sembra che questo sia tanto più doveroso nel momento in cui la città e la capitale si confrontano con questa situazione, che sono drammatici agli occhi di tutti, e quindi mi pare che sia proprio nel senso che diciamo il nostro Presidente nel dare sul concreto molto importante rivedere l'esperienza del più grande sindaco che la capitale abbia avuto nella sua storia unitaria. Perciò ne devo andare subito, ma spero che a Monte Mario le cose non siano troppo prolungate e forse di poter ritornare prima della conclusione del giorno, a cui avrei avuto molto piacere di partecipare proprio per ascoltare le voci dei vari amici che rappresentano il disperso mondo dell'associazionismo liberale. Però sono molto così mancare ugualmente sia per l'amicizia con la nostra Presidente, con Vincenzo Lita, e sia perché credo davvero che questa iniziativa sia una cosa giusta, importante, seria, a cui dobbiamo dare tutti quell'apporto che sia possibile, perché dico soltanto il perché in un minuto. La Fondazione Naudi, di cui sono stato per tanti anni presidente, qualche volta ancora me ne occupo un po', ha riunito recentemente una consulta di studiosi, io direi più qualificati sul liberalismo teorico italiano, per radunare appunto un insieme di alto consiglio delle idee della dottrina liberale, e questi emeriti amici, quando si sono riuniti, hanno posto quel primo problema che cominciamo a precisare tra il significato del liberalismo. E ognuno ha detto il suo significato, ed era una dottrina, e sono più buone 12 significati. Questo significa che l'unico significato del liberalismo è la polisemia, cioè il pluralismo dei significati. Allora, questo in termini politici qual è però un problema, cioè siccome il liberalismo è polisemico, non ha un significato solo, questo vuol dire che tutto ci va bene, che le soluzioni possono essere spacciate per liberali, qualsiasi cosa non fuoriesca dalla più consueta normalità può già passare per liberale, non credo. Allora, penso che questo sia di applicarsi al studio dei casi. Dobbiamo passare dalla ermeneutica all'analitica, cioè dedicarci molto allo studio dei casi concreti, perché su questo, discutendo, lavorando insieme, approfondendo le questioni, si raggiunge molto spesso tra liberali in una posizione condivisa, che poi può essere sostenuta nelle diverse sedi mediatiche, culturali, politiche, secondo le opportunità e le circostanze. Credo che questo sarà il senso della proposta che farà Olita, perché dall'invito che ci ha mandato già si indicano persino dei temi molto specifici che potrebbero essere oggetto di interesse. Infatti, sicuramente non ci sono obiezioni da parte mia. Vorrei però aggiungere una considerazione, ossia in riferimento al momento che stiamo vivendo, che è assolutamente straordinario, ossia si è appena formato, ha preso ieri la sua forma definitiva, era, o buona o meno buona che ciascuno possa dire, un nuovo governo. Questo nuovo governo è del tutto imprevedibile nei suoi limiti. Si sa solo che azzarda un rischio fortissimo a tutta velocità, se riuscirà, si sarà compiuto una svolta, se fallirà quelli che hanno avuto questa accelerazione della bancata sulla faccia e che non è un problema che riguarda noi. Il punto è che non ha un attraso con questo paese che già c'è molto vicino. Una delle cose che si fa normalmente è sottovalutare la condizione catastrofica in cui c'è oggi il sistema sociale ed economico italiano, non tanto con il funzionale, con il sociale ed economico. Allora, come farà, cosa farà questo governo? Non è dato a nessuno saperlo. Io presumo che non lo sappia prendendo questo governo, comunque neanche quello che dovremmo e potremmo fare dunque è applicare questo metodo di studio dei casi alle diverse emergenze che sono già nel cronoprogramma del governo, il lavoro, il fisco, la riforma della funzione pubblica, non in termini di principi generali, ma proprio sulle cose specifiche che adesso emergeranno, la loro quantificazione, le loro postazioni di risorse necessarie e così via. Su questo un osservatorio liberale, che non dico che segua tutto il governo, perché bisognerebbe fare un altro governo, non abbiamo credo il personale sufficiente per farlo, ma prendere un caso, due casi, come dice Rita, che sono particolarmente sensibili dal punto di vista proprio di tutela dei diritti di libertà e dedicare a questa iniziativa, credo che sarebbe un buon approccio, anche perché si potrebbe dare un contributo all'universo pubblico. Tutto questo, la dottrina del liberalismo, la sua storia e le sue sfortune sono oggetto di una letteratura sterminata, nel senso che può continuare a parlare naturalmente, ma tutto è nuovo per chi vuole occuparsene. Però il punto è, visto che tutti sono liberali o nessuno a proposito dice di esserlo, quanto c'è di liberale nelle scelte pubbliche, ecco, oggi in Italia. Questo è molto problematico, molto problematico. Se abbiamo un'analisi dei dati, emergeranno. Allora bisogna capire migliore, venga fuori una proposta concreta di costituire qualche aggregato, naturalmente volontaristico, va a salire senza ambizioni di assumere con questo posizioni di visibilità, come infelicamente si dice, ma questa idea di un'intera paese, che ci sia qualcuno che dà un contributo liberale alle scelte pubbliche necessarie, questo mi sembra una cosa irrinunciabile. Io ritorno a chiedere scusa, me ne vado tra le persone del Grande Oriente, la prima casa del restaurante, il miglior sindaco di Roma ha apprezzato.
Grazie. Allora io chiederei intanto al senatore De Sena di vorrei anche osservare come può avvenire quando ci sono convergenze sostanziali al di là della pluralità delle idee. L'introduzione di Salone è stata l'introduzione al luce. L'abbiamo già dato un quadro all'interno del quale noi concordiamo, sta a noi renderlo efficace. E allora per usare una vecchia parola che in questo contesto dovrebbe essere non opportuna, userei il termine di mozione. Se ce la facciamo alla fine di questo confronto, non di idee ma di proposte, una mozione la metterei ai voti o no, ma come base, perché come ci diceva l'onorevole Zanone, ci possa essere un nostro osservatorio su quello che completamente vediamo nel sviluppo di questo governo. E allora, per passare immediatamente all'oggetto, io darei la parola al nostro dottore Rita, che sempre con grande passione, grande interesse, ci introduce in un mondo che è una contaminazione tra pensiero e azione, e quindi in questo caso naturalmente più che mai. A te la parola.
Grazie. Mi piace che sia andato via Valerio, perché volevo ringraziarlo, perché Valerio fu la prima persona a cui ci rivolgemmo illustrando il progetto e ci avrebbe portato a questo incontro questa mattina. Però siamo complimenti perché Valerio ci mise su un avviso dicendo: guardate, vi mettete in testa forse di fare una cosa un po' difficile dato questo mondo frammentario, liberale e via dicendo. E complessivamente aveva ragione perché delle difficoltà l'abbiamo incontrata. La più corposa, se volete, è quella di essere riusciti o no, non lo sappiamo ancora, perché poi a fine mattinata, a delineare, come dire, lo spirito che ci ha mosso. La Presidente Foscagni parlava poco fa di spirito di servizio, sì, proprio questo, a delineare gli obiettivi e i nostri intendimenti. Allora ripasserei un attimo in rassegna, molto velocemente, anche per inquadrare meglio quello che vogliamo proporre come essere l'obiettivo di questi lavori. Mettendo un punto fermo, abbiamo qui dei rappresentanti prestigiosi di varie organizzazioni liberali, politiche, culturali e politiche, a cui vogliamo dare un primo, come dire, una prima tranquillità. Noi qui questa mattina non intendiamo esprimere nessun tipo di leadership, non è nostra intenzione farlo. Non vogliamo aggregare, non vogliamo federare, non vogliamo unire, non vogliamo convogliare nessuno da nessuna parte. Sarebbe prioritario da parte nostra inutile in un certo modo. Perché nasce questa idea di questo progetto? Nasce da una constatazione fondamentalmente, dalla constatazione che il mondo del liberalismo, vedete, ricchissimo in questo paese, variegato, fatemi usare una parola che non amo, intenso nella sua anche attività, perché vedete ognuna delle organizzazioni qui presenti stamattina ha proprio merito, possono mandare una mole di lavoro, non indifferente che ognuno di noi nelle nostre sedi, nelle nostre attività porta avanti. Allora però non ci spieghiamo perché questo bel mondo, molto vivace dal punto di vista culturale, non riesce ad impattare l'opinione pubblica e non riesce ad impattare neppure con i mezzi di informazione, cioè ci trasformano in tanti. Sarà una questione di contenuti? Io credo no. Aveva appena detto che siamo ricchi dal punto di vista dei contenuti culturali. Noi riteniamo che è forse è questa stessa vivacità spaventa alcuni ambienti in questo paese. E forse l'ancoraggio che tutti noi ci richiamiamo al liberalismo, che è frutto di me, ma anche al mondo liberale corrente, un ancoraggio che ci guarda alla visione della vita, alla costruzione della società ben precisa. Noi non siamo gli amanti della politica del fare, che non significa nulla, la sciocchezza. Da vent'anni gira in questo paese con la scusa che sono andate via le ideologie con la caduta del muro di Berlino, via il muro di Berlino, quindi alcune ideologie, alcuni master che erano il comunismo, il socialismo, il fascismo, il liberalismo e via dicendo, qualcuno che ha detto tutta champagne tecnica, in qualche modo l'importante è fare. Io mi chiedo, ma fare per che cosa? Fare il momento da quale visione del mondo? In base alle visioni del mondo si può scrivere, non perché la mattina mi alzo e decido di fare qualcosa. I risultati sono sotto gli occhi, specialmente non soltanto a livello nazionale, di politica nazionale, ma a livello, guardate che succede nelle amministrazioni locali, qui abbiamo tanta gente che fa e fa anche gli affari propri, o in molti casi fa solo gli affari propri, così gli è stato insegnato. Perdonatemi la divagazione. Dicevo, quest'ancoraggio che noi il fatto che non siamo abituati a ricorrere mai delle mode, delle impostazioni, come dire, politicamente corrette, che vanno in moda, a inseguire parole d'ordine che tutti ascoltiamo e vediamo nella quotidianità della nostra politica. Tutto questo modo, come dire, di operare è fondamentalmente sano. Come direbbero i francesi, in politica politicante basta. E quindi questo forse ci porta, delle volte, a rinchiuderci su noi stessi, a frammentarci, a dire spaccare la chiave in un otto, e via dicendo, con la conclusione che non siamo percepiti né dall'opinione pubblica né da mezzo di informazione. Allora, se la mia analisi è giusta, molto veloce, molto veloce, evidentemente, occorre, come dire, incontrarci, costruire delle cose insieme, superare la frammentazione, su pochi però qualificanti punti, perché pochi qualificanti punti ci possono insegnare a lavorare insieme. È un'altra cosa che manca in liberale, tutti voi sapete meglio di me, le volte la caratteristica della bandiera del mondo liberale può diventare un simbolismo. Liberale si dice per formazione culturale, intellettuale, e a sua volta diventa un intellettuale liberale, così di sempre. Quindi potremmo fare non l'aggregazione di gente che pensa a come portare avanti il liberalismo, ma parlando una cosa molto vecchia, potremmo mettere insieme l'associazione di voi liberi, ma quella, come dire, è andata organizzata anche in altri tempi, in altri. Quindi dicevo, punti per imparare a lavorare insieme, ma che devono essere anche però dei punti caratterizzanti in qualche modo. Vedete, quello che noi abbiamo scritto con la Presidente Buscagni nella lettera di invito a tutte le organizzazioni è apparso come il voler mettere delle discriminanti. Quanto abbiamo detto, non vogliamo intrattenerci sulle appartenenze a schieramenti politici, non vogliamo intrattenerci sulle tornate elettorali prossime. A mio avviso non è una cosa da interpretare come una discriminante, a mio avviso erano da interpretare come punti forti che noi mettevamo qui questa mattina a base del nostro discorso. E punti forti, perché vedete, se la nostra attenzione fosse focalizzata su questi due aspetti, prossime elezioni, a quali schieramenti apparteniamo, o dovrebbero appartenere i liberali, sarebbero fuorvianti e superflui. Superflui perché, diciamolo chiaramente, anche qui stamattina esistono delle organizzazioni che su questo argomento, cioè sulla sfera che abbiamo la più propriamente politica, e via dicendo, abbiamo qui amici e organizzazioni che sono più bravi di noi a fare queste cose, sicuramente più bravi di noi, libera, che come dice stamattina il corriere della serie attività liberale, attività, risultati, chissà che cosa significherà liberare, poi c'è gente che pensa, che scrive, che si occupa di qualcosa similare, ma non si pone il problema del fatto politico in sé. Perché non è il nostro compito, c'è chi lo fa, e lo fa anche in maniera molto più bella, come vogliamo farlo noi. Fuorvianti, e beh sì, perché se noi ci mettessimo a parlare ancora di, della quotidianità politica, se ci mettessimo ancora a parlare, come dire, delle appartenenze, noi non faremo un buon servizio, non renderemo un buon servizio qui questa mattina, perché inevitabilmente ci separeremo invece di dividerci, perché invece di incontrarci ci allontaneremo, perché immaginate che tipo di discussione politica potrebbe venire, ma non dico tra noi e le vostre organizzazioni, ma dico al nostro interno della società politica. chiedere poi dopo al Presidente, la leggerà, Andrea Marcucci non può essere qui stamattina perché mi sono capitate una serie di frane sotto casa in Garfagnana, quindi mi sta parlando alle sue frane, ma se fosse qui ci sarebbe già una divergenza, perché immagino che se abbia letto la mia intervista al Corriere questa mattina, quando i giornalisti mi ho pregato che mi tenere fuori la politica, ma perché voi conoscete i giornalisti nel momento, quando il fatto politico che interessa per quanto riguarda, credo che non ho nessuna fiducia nel governo Renzi, ma non perché non sia arrivato Renzi, ma perché fondamentalmente io dico la politica non si fa per approssimazione, perché avremo adesso nel discorso che accennavo poco fa, perché faccio politica, dove porto la società e da dove vengo, e allora con chiarezza, con certezza, sembra che torniamo al discorso di fare. Andrea invece ha messo una lettera che leggerà la Presidente Buscagna, che mette bene in evidenza che lui è un appartenente, un sostenitore del governo Renzi. Tolta questa discussione sull'appartenenza, poi le vie, le sue idee continuano perfettamente, tant'è vero che in due abbiamo dato di tempo vita e insieme al povero che compiamo il maestro di bene, vado un po' più velocemente. E allora abbiamo presentato, abbiamo indicato di presentare una serie di punti minimali, come diceva poco fa Valerio Zanone. Essenzialmente lui può essere definita la piattaforma minimale, che c'è chi l'ha definita modesta, c'è chi l'ha definita ristretta. Mettiamoci tutti gli aggettivi che vogliamo. E io concordo con chi ha espresso giudizi di questo tipo. Sì, questa piattaforma è una piattaforma proprio piccola, perché le forze in carica sono di un certo tipo, evidentemente, perché non dobbiamo costruire un partito, ma il nostro primo obiettivo è cominciare a imparare insieme, dando poi al nostro interno il supporto nel momento in cui il senatore De Sena deciderà di presentarsi alle elezioni, io voterò per il senatore De Sena, ma non mi preoccuperò più che tanto di fare un partito insieme al senatore De Sena. Scusami. Allora questa piattaforma minimale, sì, volutamente minimale, perché è inutile che ci mettiamo qui a osservare, a parlare, a discutere su altri temi, che capisci liberali, se c'è. Con molti di voi ci conosciamo da una vita, ognuno di voi sa le rispettive strade che abbiamo percorso, ci siamo scambiati con qualcuno di voi i testi che abbiamo letto, quindi sappiamo molte cose l'uno dell'altro. Sarebbe quasi ridicolo che mi mettessi a parlare qui di liberalismo insieme a voi, spiegare il liberalismo a Valerio Zanone o a Raffaello Morelli o a Eduardo Croce o a professor cerchiamo di essere più certi. Così come sappiamo che i problemi del paese non sono quelli evidentemente indicati nella quella che continuiamo a chiamare piattaforma, non c'è bisogno che ce lo spieghi nessuno in questo paese, che tre in questo momento sono dei punti fondamentali: come si abbatte il debito pubblico, come riparte l'occupazione, come facciamo a fermare una macchina perversa e voraci che si chiama leva fiscale. Lo so anch'io, ma se ci mettessimo qui stamattina a parlare di queste tre cose, evidentemente potremmo ripetere cose che tutti sanno e potremmo mettere sul tavolo cose su cui possiamo scarsamente intervenire. E allora le proposte, e mi avvio alla conclusione, io dico, devono avere tre caratteristiche. Devono essere, nei limiti del possibile, condivisi da quante più organizzazioni è possibile. Dobbiamo dare e guardare a una massa critica del mondo letterale. Quindi, quanto più condivisi, anche da amici che stamattina non sono qui, devono essere fruibili, io può fruibili in intende, capibili, comprensibili dall'opinione pubblica e dai mezzi di informazione. Se non molti di noi, pur facendo delle ottime cose, continueranno a parlare nel deserto. E quindi percepibili. E la terza caratteristica è che sono spendibili, nel senso che se io individuo una proposta che è condivisa, capibile dall'opinione pubblica facilmente, poi su questo devo avere anche la possibilità e la capacità di innestare su questa proposta un'azione che sia un'azione culturale, che è il nostro focus maggiore, e quindi permetto di dire trattino politico, perché stiamo parlando di cultura politica, anche se non parliamo di quotidianità politica. E allora se siamo in grado di individuare proposte, 4, 5, non di più, e lavorare su queste proposte, ognuna nelle sue organizzazioni, ognuno con i suoi obiettivi, ognuno con la sua, se non ha la volontà di occuparsi della quotidianità politica, cioè di presentarsi alle elezioni prossime, future, future, e di avere, non è questo il campo e l'argomento all'ordine del giorno di stamattina. Ma la scommessa è, siamo capaci di dirci intorno a 4-5 proposte per imparare a lavorare insieme. E questa è la scommessa della passione, della libertà, di questo cappello che stamattina abbiamo portato a tutti noi. A me non resta di dare qualche spunto, ma veramente al volo d'uccello, se no trasformiamo questo incontro che deve essere un incontro tra amici, in una cosa un po' noiosa in cui una persona parla di parte. Individuare al volo d'uccello quelle che noi non diciamo essere le proposte che devono uscire qui stamattina da questa stanza. Sono giuste proposte che Società Libera avanza anche per fare degli esempi, dicendo se gli altri amici appartenenti all'altra organizzazione ritengono che queste non vanno bene per le ragioni qualsiasi, o ritengono di avere delle proposte che rispondono molto di più alle tre caratteristiche che richiamavo sopra, cioè fluidità, condivisione, ma cerchiamo le altre cifre. E allora, molto veloce, privatizzazione di quei veterinari, mi sembra che questo costi almeno questo è quello che diventerà, lo dicevo prima all'amico Pennisi, che ha già scritto il pezzo di rapporto della privatizzazione di quest'anno, diventerà il tormentone del nostro dodicesimo anno. La RAI come la denazionalizzazione di tutte, la RAI è la battaglia madre della denazionalizzazione di tutte le denazionalizzazioni, quindi significa che dobbiamo mettere al primo posto, e penso che qui c'è un mondo liberale dove nessuno vuole mantenere divaricazione tra banche e fondazioni bancarie. È una cosa un po' specialistica, però voglio dire anche i non specialisti, anche uno come me, molto lontano da queste cose, capisce che le fondazioni bancarie oggi rappresentano il cavallo di Troia, lo strumento attraverso cui la partitocrazia tamponata in altri ambienti, via dicendo, penetra nel sistema finanziario e bancario di questo paese. Beh, allora su questo ragionamento la battaglia liberale c'è tutta in qualche modo. A noi la Fiscalia sta particolarmente a cuore un punto su cui abbiamo già lavorato, che potrebbe essere sembrare, apparire un punto secondario, ma vi assicuro che così non è. L'elezione diretta dei capi di istituto. Sono passati 7-8 ministri ultimamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, da Berlinguer all'ultima Gelmini, tutti hanno provato a fare il loro trame di comando. Qui non ci sono tante bianche le parole da spiegare. Basta entrare in istituto superiore la mattina a Roma, a Napoli e a Milano e capire che aria si respira, che ambiente c'è, per capire che c'è qualcosa che non va. Vale. a mio avviso è finito il tempo dei decreti delegati, quindi molte assemblee, molti consigli di istituto, di classe, di interclasse, di sottoclasse, molta presenza dei genitori all'interno della scuola come fatto corporativo di difesa dei propri. Anche qui investiamo in principi liberali che poi vengono come tutto. Il principio di responsabilità individuale. Si faccia eleggere un professore in base a un programma, in base all'idea che ci verrà a spiegare agli studenti e ai professori di quale idea ha lui in testa per trasformare il suo istituto in una comunità viva, pulsante, in cui la gente abbia voglia la mattina di andare a scuola, perché la sente come una cosa sua, non la sente come una cosa lontana, appartenente ad un vecchio palazzo più o meno cadente che sta in piazza Trastevere a Roma, che si chiama il Ministero della Pubblica Istruzione. Ci sono degli esperimenti in Trastevere nel nord Europa. In tutti i casi sarebbe lo schiaffo al sistema scolastico, nel momento in cui tu chiami a scegliere una persona che dopo 3 anni, dopo 4 anni, se non va bene, la cambi e la mandi a fare, la rimandi a fare il paese, non la caccia, a fare il professore, non la ricaccia, ma tu sconvolgi, metti sotto sopra l'organizzazione scolastica in questo paese, così, in questo modo, in cui partiamo un tipo di comunità, tutti, dai bidelli, alle ADA, ai docenti, negli istituti, non dico alle scuole medie, ma negli istituti superiori, gli stessi ragazzi, le famiglie, che poi ci faranno un piacere però, di uscire dalla scuola, e di non occuparsi della scuola, si occuparsi del loro bene, a casa, perché abbiamo possiamo essere, dire tante cose su questo. L'istituto, la ridefinizione, chiediamo noi, dell'istituto della prescrizione penale. Signore, figlio, sono parole di quanti fascicoli hanno in prescrizione? Qualcuno dice 80%. Io ho visto il nome del tribunale di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, nota terra di Tamoglia, lago Sarneso, Nocerino, viene nota a tutti, viene dicendo. Il procuratore mi dice, in enorme stanze come questi qui ci sono 120.000 fascicoli, dottore, se lei li conta. Lo sa quanti siamo? Sempre. Lei si scandalizza se le dico che tra il 75 e l'80% di questi fascicoli andranno in prescrizione? No. Vuol dire che viviamo in un paese in cui la giustizia, la cosiddetta male giustizia, perpetua solo se stessa. Serve a far campare la magistratura, qui i cancellieri italiani, il cittadino, alla fine, il principio liberale. Ma perché, durante tutta la durata del processo, se andiamo a arrivare a un punto in cui scatta una cosa che si chiama prescrizione, che dice tu ci puoi dal processo, potrebbe andare. Ridefinizione dei presupposti per la concessione della custodia cautelare. Qui spendo pochissime parole perché poi abbiamo Morelli che su questo è un esperto, è stato di supporto ad una proposta di legge presentata il prossimo, lo scorso mese, o qui, presentata dall'onorevole Compagna, dal senatore, scusate, Compagna, in cui si propone, visto che c'è il problema dell'affollamento delle carceri, per cui andiamo incontro alle linee dell'Europa, su 66.000, 13.000, quasi 14.000 non hanno, non sono arrivati neppure al primo grado, e ce ne sono circa 14.000 ancora che sono al secondo e terzo grado. Capite che se passasse questo principio, che per quanto mi riguarda, naturalmente ci sono le eccezioni, naturalmente ci sono i casi, naturalmente c'è che colpa in fragranza perché sta sparando con un cucino di radiatore, ma voi capite che il principio liberale che vada in carcere, che è stato già completato, risolveremo senza dimenticare ancora il ruolo delle autorità indipendenti e i rapporti con la giustizia amministrativa. Altro ruolo di questo paese è che c'è questo ping pong di dialogo e via dicendo tra specialmente le autorità indipendenti dalla parte e l'Italia dalla parte. Quando abbiamo fatto un convegno, il convegno sulla scuola, in cui abbiamo proposto un arezzo di cose che dicevo prima sulla scuola, il presidente nazionale dei presidi, Giorgio Rimbardo, nel suo intervento ci ha spiegato che attualmente ci sono circa tra i 500 e i 3.000 posti di presidi vacanti. Sono vacanti. Perché sono vacanti? Perché non vanno avanti i concorsi a presto, perché sono cattivi. E allora la vogliamo regolamentare, bloccare la parte, la vogliamo regolamentare questo braccio di ferro continuo tra autorità indipendenti e tale? Vogliamo far sì che chi si occupa di tale faccia tale, chi si occupa di autorità indipendente faccia autorità indipendente? Ho finito. L'abolizione della commissione bicamerale antimafia, signora Lina, è una cosa assurda. Non lo è, noi ci abbiamo lavorato molto attraverso dei convegni, come società libera, ci siamo fatti un'idea che qui, a fianco a me, lo conforta anche questa mattina, abbiamo il senatore Luigi Pesera, ex senatore, il fu senatore. Che fino allo scorso febbraio, cioè alla fine dell'altra legislatura, è stato vicepresidente della commissione bicamerale antimafia. E quindi ci comporta nel momento in cui diciamo aboliamo, ma aboliamo a quello che perché la storia sarebbe lunga, sono dal 1962 che facciamo la commissione bicamerale antimafia, in cui eravamo tre mafie nazionali, andiamo ancora le mafie straniere, oggi abbiamo, dopo 60 anni di bicamerale, abbiamo 4 mafie nazionali e 6-7 internazionali, quindi qualcosa non funziona. Ma al di là di questo, sarebbe un bel segnale per il crimine organizzato in questo paese dire che lavoriamo in modo diverso, non partendo dalle aule. Li combattiamo in modo diverso, non partendo dalle centinaia se non migliaia di audizioni che voi fate più o meno esperti di quelli là. Anche perché a noi non di avviso sulla mafia c'è poco da fare lezioni. E cominciò Sinino a spiegarci bene cosa è la mafia. Sono passati questi personaggi, liberati e non in questo paese, spiegandoci cosa è la mafia. Sono passati prefetti illustri, innamorato di perfetto modo che ci ha spiegato che cos'è la mafia. Abbiamo bisogno di sapere che cos'è la mafia, abbiamo bisogno di capire quali sono gli strumenti e se c'è la volontà politica per fare la mafia. Più semplice e più facile, la punizione per la lunga sindacale, operato, sgravare le aziende, lo ricompensa che non devono pagare la quota sindacale. Il lavoratore va lì per la sua dovere, si capisce perché bisogna aggiungere ulteriori cose. E in più c'è il ragionamento che mi porta a dire che sarebbe anche qui una buona azione da fare affinché il sindacato ritorni nel suo ambito, che è quello di fare contrattazione aziendale per la difesa dei cittadini iscritti o non altro. Io mi fermo qui, vuole essere solamente un'indicazione, voglio concludere augurandomi di noi, dopo aver ascoltato tutti voi, riusciremo a metterci d'accordo, riusciremo su questi altri che voi proponete via dicendo, uscendo di qui e aderendo ad una mozione paritaria, estremamente paritaria. Di occuparsi di questi e altri problemi nel prossimo futuro. Grazie.
Io vorrei... comunicazione e possibilità invece di risolvere questi problemi. Il secondo punto di tipo metodologico che vorrei sottolineare è che a fronte degli importantissimi 12 rapporti sulla comunicazione che ci danno la misura da di dentro del sistema, ci sono state due almeno tematiche proposte da Vincenzo, due convegni, uno che faceva riferimento lui stesso ad Arezzo, quello sulla elezione del preside, ricchissimo di contributi dagli interessati presidi, dagli insegnanti e anche dalle famiglie, e l'altro, secondo, venuto a Firenze sulla mano, che è stato forse uno dei momenti, a parte che c'era la Lanzetta che evidentemente aveva adottato fortuna e è diventata ministro, ma un momento di riflessione con i protagonisti della lotta alla mafia, non con i teorici della mafia, a cominciare ovviamente dalla senatore di Sena. E allora, prima di dare la parola a chi ovviamente la chiede, nonostante di tempo, io vorrei leggervi brevemente la lettera che ci ha mandato Manucci, mi sembra che si prepara perché mi ha chiesto Valerio Federico, vice segretario della Locale Italiana. Allora, cari amici, a causa di una conformità di impegno istituzionale non posso partecipare alla nostra iniziativa. Noto con piacere, un piacere doppio, visto che sono socio fondatore e che la società libera continua a mantenere quel profilo critico su noti vitali della nostra società che tanto serve a tutti. Come molti di voi sanno, sono un sostenitore del governo che si è appena insediato e mi attendo una svolta in senso riformista e liberale da troppi anni di piazza. Attendo in modo particolare su due questioni che affronterete nel vostro incontro, sulla RAI e sulla riforma della custodia cautelare. Da parlamentare frequento molto spesso le vostre carceri e verifico purtroppo di volta la vergogna del sovraffollamento che porta contro qualsiasi normativa europea, oltre che alla percentuale altissima di detenuti in attesa di giudizio. Il Paese ha bisogno di ridurre sensibilmente il peso della burocrazia. Serve una decisa inversione di tendenza che porta ad una semplificazione delle norme e delle procedure in tutti i settori, a cominciare dal fisco e dal mercato. La legislazione sul rapporto al lavoro, il rapporto di lavoro, è talmente voluminosa, più di 2000 pagine, caotica e disorganica, da essere difficilmente comprensibile anche per l'esperto. È possibile e assolutamente necessario, anche per contribuire ad aprire il sistema italiano agli investimenti stranieri, ridurre con abrogazione di centinaia di norme stratificate la legislazione, rendendola leggibile e comprensibile direttamente dai milioni di persone interessate alla sua applicazione e traducibile in inglese. Altro capitolo è quello della macchina statale. La pubblica amministrazione oggi è prevalentemente al servizio di se stessa, degli interessi dei propri amici. Occorre riorientarla in modo da porre prioritariamente al servizio del cittadino. L'ultimo flash sul mio settore, quello dei beni culturali, che combatte contro una ormai cronica mancanza di investimenti pubblici. Per questo, tra i primi provvedimenti, servirà una marcata incentivazione fiscale per i contributi delle aziende e dei privati e, come conseguenza, gestione dei beni finalmente orientata anche alle regioni. Ecco, e a questo punto io darei la parola a Valerio Federico per il suo intervento.
Grazie, sono tesoriere generale italiani, non mi dice segretario. Intanto io voglio ringraziare naturalmente dell'invito Società Libera e della pressione che ha dato e dato dalla sua costituzione all'area radicale.
Io penso, per favore, fuori, grazie.
Permettetemi da subito da radicale e da liberale che per noi appunto radicali ci sono due che possiamo chiamare precondizioni per fare politica in questo paese, per elaborare e poi portare avanti le proposte concrete di cui si faceva riferimento, ne accenderò brevemente, ma certamente il primo punto è quello di ripristinare lo Stato di diritto in questo paese, un paese che abitualmente non rispetta le regole che si dà, uno Stato troppo spesso fuori legge, quindi arbitrario nella sua azione. Si è accennato al problema della giustizia e delle prescrizioni, delle condizioni delle carceri, l'intervento appena letto del senatore del Partito Democratico. Bene, questo paese è il paese più denunciato con infrazioni, multe, sia dall'Unione Europea che dalla Corte dei diritti dell'uomo, la CEDU, e non solo per il problema giustizia, condizioni delle carceri, ma per esempio anche per sospetti aiuti di Stato, parlando di economia. E poi l'altra precondizione è quella di rimuovere gli ostacoli ad un sistema di informazione libero, un sistema di informazione che permetta a tutte le forze politiche e non solo di esprimersi, di poter raggiungere i cittadini. Questo è il nostro sistema di informazione sostanzialmente privo di editori puri, un sistema di informazione in mano anche non solo ai partiti e alla politica, ma ai grandi gruppi industriali privati, tra virgolette, che hanno quote azionarie e non si capisce per che motivo dal punto di vista strategico, quote azionarie appunto dei media nazionali. E quindi in questo senso, l'ho subito detto, da liberale bisognerebbe in questo paese uscire dalla contrapposizione pubblico-privato, perché spesso in Italia privato non è bello, anche perché spesso in Italia privato non è privato. In Italia esiste un'area di privato formale, ma di fatto in mano pubblica, ed è questa l'area dove, secondo noi radicali, è necessario intervenire, ridurre l'area della commistione politica, economia, finanza, partiti. E in questo senso sono due gli ambiti del capitalismo inquinato italiano, a cui già faceva riferimento Ernesto Rossi, dove il privato non è bello, perché di privato non si tratta in Italia, che abbiamo individuato noi radicali. Il primo è quello delle banche, degli istituti di credito, là dove le fondazioni bancarie controllate dagli enti locali e quindi dai partiti controllano il capitale azionario delle principali banche italiane. Quindi hanno sostanzialmente i partiti e gli enti locali indirettamente o direttamente la proprietà degli istituti di credito delle banche in questo paese. E l'altro settore è quello delle attività economiche, principalmente delle società partecipate da regioni ed enti locali, un'area di società formalmente private, ma di fatto di nomina pubblica, in mano al pubblico. Basta pensare, e su questo va detto, che la regia di quest'area di capitalismo inquinato, che è costituita dalle società partecipate di enti locali e regioni, si è spostata sempre di più verso appunto enti locali e regioni. Cioè è accaduto qualcosa di particolare in Italia: mentre enti locali e regioni hanno perso almeno le assemblee elettive di enti locali e regioni, hanno perso il loro ruolo comuni, province, regioni invece hanno allargato il loro ambito economico, di azione economica, sfuggendo al controllo delle assemblee elettive, portando a una crescita smisurata di queste società formalmente private, ma di fatto in mano pubblica. Basta pensare alle grandi multi-utilities italiane, che sono controllate dagli enti locali, che agiscono sul territorio nazionale, se non internazionale, e che hanno centinaia di società controllate dalla holding, parlo di AWA, Acea, ERA, IREN, eccetera. Questa è tipicamente un'area formalmente privata, ma di controllo pubblico e partitico, però che sfugge al controllo delle assemblee elettive, perché un consigliere comunale, regionale, provinciale fa molta fatica ad avere le informazioni utili a controllare l'attività di queste società. E quindi qua una prima proposta concreta che noi abbiamo preparato da tempo, quella di una vera e propria anagrafe pubblica delle attività economiche gestite da regioni, un'anagrafe pubblica delle società partecipate, che punta, non entrerò in dettaglio, ma che punta soprattutto su un'informazione completa relativa alla gestione economica, ai risultati della gestione economica e alla qualità dei servizi forniti. Questa analisi pubblica delle società partecipate può ad esempio comprendere un'analisi pubblica del ciclo dei rifiuti solidi urbani, un'altra proposta che la Radicale portiamo avanti da tempo, sempre nell'ottica della tutela del diritto alla conoscenza dei cittadini di questo ambito delle attività economiche controllate da enti locali e regioni. Noi proponiamo il bilancio consolidato, per i comuni è già stato reso obbligatorio dal 2015 dal governo Monti, noi lo proponiamo anche per gli altri enti, quindi a partire dalle regioni, in modo tale che le attività economiche private ma sotto controllo pubblico rientrino nel bilancio delle enti locali, in modo che finalmente si abbia un reale quadro della situazione economico-finanziaria dell'ente locale. Voi sapete che la Corte dei Conti da tempo segnala come le società partecipate possono essere il passaggio verso il fallimento di alcuni enti locali. Questo perché? Perché se leggiamo i bilanci dei comuni non capiamo qual è la vera, reale condizione economica di questa istituzione, perché non sono compresi i conti delle società partecipate. In anagrafe pubblica delle società partecipate, bilancio consolidato anche per le regioni e applicazione della riforma del bilancio consolidato per i comuni, e infine da questo punto di vista intervenire sui conflitti di interesse tra gli amministratori delle società partecipate, delle controllate delle società partecipate e via dicendo, e impedire quindi i doppi incarichi, i doppi o tripli incarichi di questi amministratori rispetto a contemporaneamente ruoli istituzionali, ruoli delle banche, nelle fondazioni bancarie e nelle compagnie assicurative. È chiaro che un intervento di questo tipo, e considerando anche che i comuni hanno sempre meno trasferimenti da parte dello Stato, potrà essere portato avanti solo attraverso anche una crescita di un'autonomia reale e positiva ai comuni. E chiudo con le fondazioni bancarie, quindi separazione fondazioni bancarie e banche. Io su questo non devo spiegare a voi, come dire, perché il controllo indiretto della politica sugli istituti di credito e quindi sulla distribuzione del credito, come dire, non è opportuno, figuriamoci dal punto di vista liberale. Questo va detto che però i liberali in passato troppo spesso hanno ceduto a delle pratiche legate alle nomine e al controllo delle banche in questo paese, e quindi forse è opportuno che ora i liberali comprendano. fino in fondo esiste un enorme conflitto di interesse tra il ruolo dei partiti e degli enti locali e il controllo della governance, dell'azionariato delle principali banche italiane. Su questo solo due cose. Il primo, parlo di conflitto di interesse. Bene, gli Stati Uniti in questo senso ci insegnano che il conflitto di interesse non è e non esiste solo perché c'è e si identifica un atto improprio, cioè un comportamento illecito, ma il conflitto di interesse in politica esiste solo perché è potenziale, cioè le regole che la politica si dà devono impedire la presenza potenziale di conflitti di interesse, indipendentemente dal fatto che poi questi si trasformino in atti indebiti. E il conflitto di interesse tra la proprietà, gli enti locali, partiti, la governance delle banche è sotto gli occhi di tutti. Il potenziale rischio, per non dire l'effettivo rischio, con le esperienze che abbiamo vissuto di molte fondazioni bancarie e di molte banche, Monte Paschi Siena, Carige, Careferrara, eccetera, questi problemi ci dicono che è ora di rompere definitivamente il legame tra la proprietà delle banche e il ruolo dei partiti, della politica, degli enti locali, anche perché comunque la presenza delle fondazioni bancarie impedisce e ostacola l'afflusso di nuovi capitali. Se le fondazioni bancarie ritardano l'aumento di capitale, come è successo recentemente con Monte Paschi Siena, creano dei problemi perché rischiano, come ci ha detto Profumo, di perdere il momento propizio per ottenere degli investimenti esteri. Se le fondazioni bancarie partecipano agli aumenti di capitale, il danno è quello che sono costrette ad indebitarsi e quindi poi diventerà più povero il loro intervento e il loro ruolo istituzionale a favore delle comunità locali. E se invece gli aumenti di capitale li impediscono, naturalmente in questo modo ostacolano oggettivamente l'afflusso di nuovi capitali. Quindi le nostre proposte in concreto sono quelle di separare le fondazioni bancarie dalle quote azionarie, dalle quote azionarie di tutte le banche, le quote azionarie anche di minoranza, e un'analisi pubblica delle società partecipate con un intervento combinato nel limitare i conflitti di interesse e di azione di trasparenza legata al bilancio consolidato per le comuni, delle province e le regioni.
Veramente grazie. Vorrei sottolineare il punto dell'anagrafe, tu non hai reso stato questo, sta esplodendo. È stato detto anche una cosa molto semplice, perché il rinnovo della parità ha fatto sì, questa fase storica, che ci sia un infittimento paranoico degli ex politici che vanno dentro la parità, in maniera così allarmante che da tutte le parti comincia a venire fuori, posso poi darti anche degli esempi da zona che io conosco, è allucinante. Se si vanno a scorrere i nominativi, ormai c'è una questione tra il familiare e il politico, in maniera che naturalmente l'opinione pubblica lo percepisce in modo molto generale, ma i nomi e i cognomi rischiano veramente di dare una concretezza così forte a questa paranoia istituzionale che diventa ancora più forte, perché in questa fase storica, lasciamo fare le province, ma le regioni che vedono in termini temporali perdere la loro capacità legislativa, da un'analisi che voi fate sulla struttura legislativa delle regioni, è veramente, non dico in essenziale, ma di più, complica la legislazione nazionale invece che renderla. Ma le regioni, per automantenersi, come ognuno ha diritto di fare, sia come persona sia come istituzione, si stanno trasformando loro stesse in enti gestori. Esempio, la diga del Bilancino, che è l'opera unica e maggiore che ha fatto la regione toscana, in questi giorni passa da proprietà diffusa a proprietà della regione. Attraverso questo noi abbiamo visto uno scontro tra i sindaci che avevano la proprietà locale di questo assetto e la regione, perché la regione adesso coordinerà tutto con uno strumento regionale che naturalmente diventa una superfederazione. Allora, questo passaggio istituzionale da ente regionale, da legislazione a gestione, aggrava ancora di più questo aspetto che ho trovato assolutamente interessante e al quale mi impegno di collaborare con gli italiani. E ora la parola a Raffaele, prego.
Io ringrazio il Presidente e vorrei ricordare queste cose che sanno alcuni degli amici ebbero la mia lettera con la quale risposi all'invito al suo piano, che incontro di oggi ha un tempo molto costruttivo, ma a mio parere di impostazione non condivisibile invece sul centro, perché come dice il dottor, siccome in Verano hanno una polisemia naturale, e questo dipende dal fatto che sono gli unici convinti fautori della diversità di ogni cittadino, quindi ovviamente non c'è la loro, il problema è che per essere coerente con la cultura liberale non abbandonarsi il riuscito di salotto, le condizioni liberali non possono essere solo esigenza morale e tecnica, ma devono e devono evitare e non devono evitare di misurarsi con l'appartenenza agli schieramenti politici. Se non fanno questo, il definire le proposte di consistenza programmatica non fa uscire il soggetto liberale dall'ambito morale e individuale. E questo, secondo noi, è un errore grave, del quale già finora nel dibattito sono venute fuori delle conseguenze, cioè il fatto che i liberali in Italia non contano nulla, e non contano nulla perché non hanno ancora capito che il fatto che sono sostenitori meccanismo non siamo della tecnologia individuale nulla a che vedere con il fatto che non dovete lavorare, mentre coloro che non sono sostenitori di tecnologia individuale, sono sostenitori di ideologia o di fede, collaborano e quindi trovano costantemente il mondo liberale. Le tematiche indicate nell'invito hanno il giusto intento liberale di incidere nella conferenza, ma diviene accademico proporsi questa cosa senza schierarsi in politica quale soggetto liberale. E di nuovo le questioni che sono venute fuori, basta vedere la relazione e soprattutto l'intervista fatta dal nostro istruttore Vincenzo Vita e la lettera di un altro corrispondente importante dell'associazione Società Libera, che è la Coce, a proposito del giudizio che si dovrebbe dare delle speranze della pratica possibilità operativa da parte del governo stesso. Noi aggiungiamo che per noi di diversi altri liberali, delle tre attuali priorità della politica liberale, questo convegno è sulla due, che sono l'Europa federale e la laicità quotidiana, e tratta solo in termini teorici parte dell'altra priorità, e cioè l'efficacia coerente sul contratto del cittadino, che mi ha giustamente ricordato la questione del debito. Io fuori ho portato una conferenza che ho fatto 4 giorni fa a Cosenza, parlo a lungo della questione del debito pubblico, che secondo me e molti di noi è una cosa essenziale. Comunque, anche nel mio punto non è la sola cosa, bisogna anche attendere, ma è certo che se si parla solo di alcuni punti e si trascorrono le priorità del loro complesso, si prende in realtà non più un semplice obiettivo di qualcos'altro, specie in un momento in cui oggi il PD pensa al Partito Socialista Europeo, gli altri erano il Partito Popolare Europeo, quindi chi vuole fare liberale non resta che essere in una posizione liberale, purché non si voglia ridurre la libertà a un principio teorico che non chiede piacere reale, perché ci vanno con la normalità che in Italia il liberalismo costa poco. Per questa logica, vedo che le persone politiche liberali va benissimo individuare i temi condivisi, ma senza mai separarli dagli schieramenti di questi temi condivisi, se messi insieme, implicano necessariamente, perché le scelte politiche, e condividere i temi è una scelta politica. in Italia questo problema che è in comune. Allora, i liberali o costituiscono loro stessi il soggetto politico, oppure sono solo le disposizioni teoriche alla base dei liberali e del paese, appunto, fanno diventare liberali con un aggettivo di qualche sale. Allora, per morte della vita reale, i punti condivisi, ho detto, devono formare il nostro soggetto politico esplicito, e altrimenti si salta rispetto all'obiettivo di raggiungere la volontà liberale che tutti qui diciamo di volere, senza trascurare le altre cose che la scuola parlava una volta, prima che 300-400 anni fa l'Italia era società liberale, con 17 anni che bastava essere amici di qualche amico potente e bastava, ma oggi il mondo moderno si salta il passato, la società e il cittadino non fa nessuna. Stando ai fatti, i fatti non sono stati dimostrati che nel 1894 c'erano lunghe migliori risultati e che la metodologia individuale ma anche attraverso il conflitto democratico attivato da una chiara complessa partecipazione attiva in politica. Il metodo liberale è costruire istituzioni che funzionano e che rendono massima la libertà di ognuno e da qui anche si formano le alleanze con soggetti che sono meno portatori rispetto al Stato liberale di volontà di mettere al centro di tutto la libertà del cittadino, la sovranità del cittadino individuale. Allora, usando questo criterio per affrontare i temi da voi proposti, io direi che i 6 punti non sono troppi, sono minimali, non detto mica, sono troppi, perché se la situazione sulla quale purtroppo dobbiamo convenire tutti, cioè che la forma politica liberale oggi in Italia è molto piccola, allora il pensare di partire da tutti questi 6 temi è veramente già troppo, sarebbe molto più inadeguato affrontare meglio l'attenzione su alcuni di questi e spingere e soprattutto fare chiarezza. Vedo che prima di parlare ha esaltato un tema fondamentale, è per noi un tema da guardarsi e comunque da prendere con le pinze e ragionare molto, e cioè quello appunto da divaricazione tra banche, perché fondazioni, perché il problema reale, secondo me, non è quello che dicevo, differente, che spunto da un fatto che è anche quello vero, e cioè che c'è una amplificazione abnorme degli interventi da parte degli enti locali nelle fondazioni, per dire quindi il problema è separare le fondazioni dalle banche, ma tanto è questo assolutamente. Il problema vero è in primis che le banche ricomincino a fare qualche tavola di funzionamento dello Stato, le banche ricomincino a assicurare maggiore competenza per assistere gli investimenti finanziari e nella comprensione delle società, smettendo con la carica criterio del credito su garanzie patrimoniali, quasi a prescindere dalla economicità del debito. Per fare questo, le banche devono migliorare queste cose, ma devono essere controllate in modo pesantissimo, molto di più quanto non c'è da oggi, se no facciamo finta di vedere la verità, la realtà, da le loro proprietà che devono essere proprietà. Ora nelle banche ci sono tutte le vecchie situazioni in cui le proprietà vere vanno magari in 100 anni, c'è cioè, stata già sulla proprietà diffuse le anni di azionisti che devono esercitare la loro funzione privatistica. E poi bisognerà anche rivedere gli assetti, ma ad esempio l'esempio che ha fatto un amico radicale circa il Monte dei Paschi, perché il Monte dei Paschi è stata una chiarissima operazione fatta da Profumo, per tentare di scegliersi loro gli azionisti facendosi i loro propri conti, che la fondazione che non è stata ad hoc inventata ora, è diventata nel 5 anni, ma comunque ha dei conti statali, cioè quelli in cui valorizzare il suo patrimonio, ha voluto cercare di fare il proprio mestiere, perché ad essere denunciata da loro Repubblica, difende il proprio patrimonio che il Blitz fa. Presidente della regione, quindi questo è l'unico punto sul quale noi ci siamo tenuti. Capiamo, abbiamo capito meglio la situazione dell'Unione Radicale, che cosa intendeva dire, ma allora accumulare tutta la nuova questa esperienza per evitare che si mescolino cose molto diverse e si lasci sempre una libera allo strapotere delle polizie bancarie che fanno più largamente di loro schede, con un problema del reinserimento della proprietà vera e privata, quindi fonte, perché quando sono esempio, il famoso caso là, si continua a dire in falso, a cominciare a correre la sera, in cui si diceva che l'acqua è erogata da società private, quando è noto che il 97% dell'acqua provata in Italia è erogata da società a maggioranza assoluta pubblica, perché sono scritti tanti altri, richiede maggioranza assoluta pubblica, società governate dal 100% di società a parte di tempo, perché se non sono maggioranze pubbliche quelle, cioè, ma è diritto che non c'è diritto privato, ma è maggioranza pubblica, e questi vanno a correre. Quindi questo punto caso andrebbe molto precisato e molto dimensionato. Nell'altro aspetto ce ne sono cinque di cui si può discutere, e qui sulla scuola ad esempio che io ne parlo, ma c'è un professor di legge che ha lunga esperienza nel settore del ministero, della pubblica istruzione, che vorrebbe parlare a fondo. Ma ci sembra che i tempi immediati siano un po' meno urgenti rispetto alle urgentissime questioni di libertà che ci sono sui temi, altri due temi, che cioè la prescrizione penale e soprattutto la questione proprietaria, che sono temi che se riusciamo a smuovere c'è la possibilità concreta per una serie di cose che vanno al di là di questi mesi, anche la contingenza dell'Europa, tutta una serie di questioni, che possiamo ottenere un risultato e possiamo dire oggi che siamo a marzo che di nuovo la democrazia del governo sta facendo finta di nulla, perché a parte il tema della prescrizione che è importantissimo, sul problema della custodia cautelare, noi liberali italiani che qui abbiamo da dicembre cominciato la formazione del potere, che poi ha portato i senatori Corbani e Manconi a presentare il disegno di legge 1990 che fuori il risultato della legge di testo, che è una cosa fondamentale, perché come dicevo non lo dava prima, non so se San Giorgio di nessuno studio ancora non c'è, insomma, è infrangibile la vicenda della custodia cautelare e del sopravvivente solo a fornire le carte di carta, che è largissimamente determinato dal fatto che venga definito non condannati. E questo è una cosa, liberale, che tenga una cosa liberale in una più ampia accezione, una cosa incredibile. Allora, se dobbiamo. Io ho finito e ho deciso, ho fatto questo documento perché io ritengo importante non sapere male, perché non è una cosa secondo me. Infine diciamo che c'è una bellissima proposta che ha fatto Zanotti sull'osservatorio dei liberali sul governo Renzi, che servirebbe a proporre una penalità maggiore sul governo Renzi e anche pensare al portamento di fare dei liberali, in un po' per dire, adesso diciamo che questo governo in verità. L'Europa in un po' restare una situazione strana, prigionia il governo e di sapere i cittadini oggi è sicuro che deve spingersi, si deve spingere molto verso l'Europa federale, e poi la questione della città quotidiana, che è un'urgenza per utilizzare la libertà solo dei cittadini, perché a fidarsi a un'altra autorità, la fede religiosa che va lasciata perfettamente libera, perché la fede religiosa è un'altra componente dell'anno umano e quindi va lasciata totalmente libera di esprimersi come capo di ritiene, ma non si deve mai pensare di sperare che appelli alla misericordia, perché la misericordia è un'altra cosa che non concerne il passaggio alla libertà dei cittadini. E quindi credo che sia importante capire che la strada per transitare la libertà civile non può essere altro che quella della sovranità del cittadino, e che quindi, siccome noi tutti i liberali ci dovremmo occupare solo della libertà civile, ma le condizioni necessarie della libertà dell'individuo, dovremmo concludere, in quel senso dovrebbe essere utile, concludere con un osservatorio, concludere con le condizioni garanzia che potete scegliere senza imporre a che è oltre la libertà di ciascuno. La mia coscienza si svilupperà peggio che tardi, se va bene. Quindi grazie.
Grazie. E che si è presentato per il momento. E io darei la parola alla professora Deve Bottini, che dovrebbe confessare nel tempo che l'allungamento sia pur prezioso di Moretti. Prego.
Grazie, veramente, veramente benissimo. Ma solamente è stata una questione. Chiaro che Olivia ha esposto una serie di punti cui impegnarci, ovviamente dal punto di vista della vita, poi ci sarà il confronto con le orientamenti che insieme della situazione che sono delle istituzioni di rappresentare, ma io ho l'impressione che inevitabilmente si dovranno fare delle scelte per portare avanti tutti insieme la sua, ma mentre sentivo gli interventi poco fa, mi è venuto un dubbio, una riflessione va insieme sulla questione che va avanti in sede istituzionale, lo sappiamo da quale fortuna, che è il cambio di volte costituzionale. Siamo sicuri che non c'è nessun punto di contatto con il conversario. Per esempio, è stato evocato per il federalismo, ma qui si sta parlando di una cosa che probabilmente, prima non sapete, si parlava di una serie di voti del bicameralismo, del governo, del titolo unico, che adesso probabilmente rimane, rimarrà, se poi va avanti attiva, la riforma del titolo unico, la riforma del senato, il bicameralismo. Ora, su questi punti ci sono state le questioni di quadro istituzionali che credo indirettamente e volutamente toccano le linee delle libertà, ma con un punto molto specifico, che il tocco del titolo quinto, che è specifico sulle competenze concorrenti, tocca direttamente le libertà economiche, pensate, quella dell'energia, quella delle grandi reti, quella della comunicazione, indirettamente tutti i problemi ambientali, ecco, tutto questo storico tocca direttamente le libertà economiche. Quindi questo è un argomento specifico che tocca, e non tocca, è l'essenza della personalità del liberale. Per cui questo è un punto che inevitabilmente ci rimane a tutti. Quindi anche qui ci sarà perché ognuno di voi va a dire che la portare un altro punto nel segno interessante. Quindi questa è una prima riflessione che con la vostra attenzione mi fa abbastanza banale, forse la. L'altra questione che rapidamente volevo accennare, io ho l'impressione, e questo lo dicevo proprio sentendo comunque questa mattina, che il fatto che noi portiamo avanti singoli programmi, singoli iniziative programmatiche su singoli punti, gruppi davanti, non dovrebbe farci dimenticare che sullo sfondo c'è una qualcosa che non è destinata assolutamente a perdere la qualità, che è il problema dell'educazione di base, cioè quindi non è solamente il problema della scuola come scuole, come istituzioni, è il problema dei contenuti della formazione del cittadino, quindi dai bambini a chi avanti, che è un problema drammatico, su cui è una questione che non sempre forse prestiamo con sufficiente attenzione. Perché dico questo? Perché tutto la maggior parte dei critiche che noi facciamo in modo funzionante riguarda la crisi pazzesca dell'educazione. Cioè, ci troviamo che tutti siamo consapevoli dell'esistenza di una situazione, però quello che vorrei dire è che non dovremmo occuparci soltanto con le fiammate quando viene per la legge la corruzione, cioè quando c'è di moda un argomento di cui tutti parlano. C'è qualcosa che invece è destinato purtroppo a durare, che costituisce uno dei perni dei nostri corsi, che è la formazione dei cittadini, la vera educazione civica, possibilmente con principi di vita di tipo liberale. Quindi su questo punto forse il progetto lo porta avanti, perché è impressionante la riferenza che il modo aberrante, tendente, anche senza arrivare alla criminalità politica o economica, ma è chiaro che è palpabile questa insoddisfazione di molti di noi per il modo di comportarsi che va dall'informazione alla magistratura, alla politica, cioè c'è qualcosa che non ci sta.
ma lì probabilmente non basta la conserva come tipo di intervento a posteriori sulla criminalità, sulla corruzione, quindi noi andiamo a colpire o a bloccare il punto d'arrivo di un certo processo di intervento. Dovrebbe andare a vita, alla vita, alla formazione legislativa. Mi ricordo che è un'utopia per me, perché ma il problema della formazione e della scuola è un problema che senza prima. Questo è qualcosa che non pensa ancora in tanto. Questo forse lo voglio spiegare della spinta del mio intervento. Cioè, quando io sento il catalogo che ha fatto lì, oppure molte cose che ho detto poco fa, ho l'impressione che noi andiamo già a valle di qualcosa che è maturato e costruisce un problema specifico da affrontare perché è dentro l'emergenza. Quindi le banche, le fondazioni, la politica, il trasferimento sugli enti locali, le soddisfazioni della politica nazionale, tutte cose bellissime e tutte cose per qualità che vanno affrontate. Però a monte di questo, se ne saliamo, se andiamo a monte, c'è una. Siamo accorti che per anni si è costruito la sabbia. C'è una mancanza di basi che è utile. No, è come l'educazione stradale, sì, tu puoi occuparti quando c'è quello che ammazza per conto le strisce, però bisogna andare a vedere come funzionano le scuole guida, vedere come si forma chi va per strada, chi deve occuparsi delle comunità della persona che incontra il suo cammino, se no non occuparsi di loro, c'è la tragedia. Quindi quello che voglio dire è probabilmente dovremmo forse anche forse distinguere quelli che sono gli interventi su singoli problemi che comportano dei programmi, delle iniziative specifiche, diciamo, possiamo dire quasi monotematiche. Benissimo, però non dimentichiamo che ci sono delle situazioni di quadro che non perdono attualità, che stanno a monte di questo, e probabilmente questo è quello che vogliamo.
Grazie. Quindi questo tema, io però, ripeto, conoscenza, ti ringrazio molto di averlo portato, ma richiede una così immane presa di coscienza che in questa maniera noi dovremmo partire da una, in qualche modo, una struttura che possa sorreggere questo conflitto che è assolutamente immane ed è così tragico che lo definirei il sistema più tragico che poi lo vediamo soprattutto per la quello che riguarda l'educazione del cittadino a un 1958 quando l'educazione civica fu importata da Moro e che è stata malmenata dal 58 ad oggi. Quindi riprendere in mano su questo tema, ma se tu sei interessato potremmo aprire un filone che però deve essere consapevole di mettere le mani nella questione più grossa e complessa che voi abbiamo di fronte. Grazie molto per averlo fatto. Io vorrei riprendere se lo ritiene di darci un contributo a questa nostra riflessione per l'esperienza anche eversiva che nella sua funzione di ministro ha fatto. Grazie.
Innanzitutto grazie per l'invito. Collettiva sicuramente molto interessante. Quello che ho capito tanto sentendo il lavoro che abbiamo ricevuto è che ci sono dei difetti atavici che non sono mai stati risolti, mai affrontati, magari sì, ma risolti male. Questo mi fa riflettere sulla situazione molto difficile che dobbiamo affrontare, perché come regola se una cosa è all'ordine del giorno da 20, 30, 40 anni, non ce ne sono mai, io comincio ad essere molto dubbioso sulla possibilità di risolvere il contesto attuale. Ad esempio, come mi dispiace, allora, ad esempio, si ragiona sempre sulla semplificazione amministrativa. Da quanti anni io sento questo tema all'ordine del giorno, sono stati ministri, Italia, cioè non è mai cambiato nulla, semmai è cambiato il peso, perché l'arroganza della pubblica spiegare questa cosa, questo fatto, perché la forza del gruppo, della pubblica amministrazione, talmente forte, che ha una tutela in modo talmente organizzato, che come si fa a cambiare la propria tutela? Se noi riuscissimo semplicemente a cambiare qualcosa in Italia, per cambiare quello, scusi, mi dispiace di parlare fuori, scusi.
Ma no, io sono lei.
No, lei non seguo me, lei parla con un altro signore, no, per l'educazione.
Scusi, ma io
allora, per cambiare veramente una cosa di questo genere, io credo che bisogna cambiare completamente l'approccio al problema, bisognerebbe capire che tutte le regole attualmente in vigore vengono annullate, capisco che è una cosa assurda da dire, e che il cittadino italiano può fare tutto ciò che non è esplicitamente vietato. Basterebbe questo, applicato al settore, magari con la professore, con dei tempi lunghi per arrivare a fare i test unici, ma perché questa cosa non viene mai proposta? Non viene proposta perché sono tutti coloro che vivono nel contesto del pubblico, sanno bene che chi comanda veramente è la volontà pubblica, che ovviamente mai concederebbe a nessun politico di portare avanti un programma di questo genere. Ecco, quindi io sono abbastanza così su alcuni temi che vengono continuamente proposti, mai risolti. Quindi condivido molto la voce, diciamo, è vero che ci sono problemi di fondo, a monte e non c'è dubbio, ma io credo che riuscissimo a cambiare almeno qualcosa a parte, forse sarebbe già passo avanti. Quindi condivido un po' l'impostazione che è stata data a questo convegno, anche se è ovvio che curare il fenomeno e non la causa della malattia è difficilmente difficile perché cambi il mondo. Però io poi torno al mio tema perché questa è solo un'osservazione. Un tema fondamentale che il piccolo scritto ha aperto in Italia è che, come voi sapete, l'assistenza e la gestione della sanità sono passate alle regioni. È stato un vantaggio questo, non entro nel merito di discutere di questo tema, ma quanto i risultati. Allora, i risultati è che oggi la regione programma, organizza, gestisce e si autocontrolla. Allora, siamo di fronte a una situazione paradossale. E io credo che dobbiamo assolutamente prendere atto che in sanità oggi è accaduto di tutto. L'organizzazione sanitaria è di un certo tipo in alcune regioni, di un certo altro in altre. Per cui c'è una diseguaglianza nell'erogazione dei servizi sanitari che, a mio avviso, tocca i diritti fondamentali del cittadino. Se uno ha la fortuna, nasce in un posto che si ammala, ha un certo tipo di cura, se si ammala in un altro posto e ha un altro. E questo significa mettere la salute e la vita. Quindi i principi fondamentali, i diritti fondamentali sono. Come mai si è arrivato a questo? Molto semplice. Le regioni senza controllo hanno fatto leggi autonome, hanno organizzato i servizi in un certo modo, abbiamo sentito per anni chiacchiere sui modelli di i modelli di la realtà vera è che in alcune aree del paese ci sono delle cure dignitose, in altre non ci sono. E questo spiega la migrazione sanitaria che c'è dalla regione italiana, per cui i disagi infiniti da questa gente che si deve trasferire quando è malato da un posto all'altro con la famiglia, cercandosi anche i soldi, perché è facile trovare un finanziamento, un luogo dove abitare mentre si è fuori casa. Però io, per tornare alla parola del mio, quanti ne a questo punto, non è che io proposito della finanziaria 2025 di definire gli standard di quantità, quantità e costo dei servizi sanitari, cioè le regioni hanno a disposizione una certa quantità di risorse. Con quelle risorse devono garantire gli standard minimi di quantità, quantità e costo. Vuol dire che in base alle esigenze della popolazione, ad esempio sappiamo che oggi ci vogliono 200 interventi di bypass autocorrale con un migliore di persone in Italia. I 200 interventi devono essere garantiti, non si deve andare all'estero a cercare quello che si può trovare qui se le regioni rispettano questi standard. Ma questi interventi devono essere di una certa qualità, quindi dobbiamo dire che sono che fanno la mortalità a 30 giorni di questi interventi dovrà essere non inferiore al 100% di sopravvivenza. Quindi ecco che abbiamo un grande di qualità e poi il costo per questo intervento potrebbe portare più di 4.000 euro. Allora, tutto questo in 5, 6, 7 anni, 10 anni, qualcosa non si fa niente, perché alle regioni questa cosa da partire perché è vincolo. Abbiamo un ministero che non conta più niente, ma il ministero ha il potere di garantire i diritti dei cittadini per la salute. Però dobbiamo riportare in capo al ministero i compiti di tutela della salute, di diritti della salute, ha un servizio rispettivo, deve usare un servizio rispettivo per verificare se si sta ancora. Soldi che mi diamo sono tanti luoghi, con quei soldi dovete fare una cosa, un certo numero di servizi, con una certa qualità a un certo. Io vado a vedere il ministero, vado a verificare, se non è così, vado a commissariare una cosa, però vado a commissariare un anno il presidente della regione che è quello che ha generato il disastro, vado a commissariare con un esterno esterno.